Chagall ha fatto 5 quadri sul Cantico, questo è uno dei vari quadri. Ora, beh, noi questa sera vedremo sostanzialmente il capitolo 8, i versetti 5, 6, 7. Però volevo fare una piccola introduzione, se non so voi in questi mesi cosa avete visto del Cantico. Diciamo che il Cantico è uno dei grandi capolavori artistici comunque dell'umanità, indipendentemente dal fatto che sia presente nella Bibbia o meno. È comunque dal punto di vista letterario una gran bella opera, insieme ad altre che sono presenti nella Bibbia, come il Coelet, come Giobbe, come la nostra Apocalisse, che sono dei libri, che sono delle opere dell'ingegno umano, che comunque hanno un grande valore dal punto di vista anche puramente letterario, indipendentemente poi da cosa uno crede, anche solo dal punto di vista letterario sono veramente dei capolavori. Il Cantico viene scritto sicuramente dopo l'esilio babilonese, quindi voi sapete che l'esilio va dal 586 al 536 avanti Cristo, anno più anno meno, e quindi è un'opera intorno al 400 avanti Cristo, grosso modo. Adesso poi ci sono molti dubbi, gli studiosi non sono mai molto precisi perché è difficile stabilire. Vuoi per il tipo di linguaggio utilizzato, vuoi per l'argomento, per la presenza di più o meno tanti vocaboli di lingua aramaica, che la lingua aramaica era la lingua dei persiani. Era la lingua dei persiani, quindi diventa lingua di Stato, quindi più termini aramaici sono all'interno di un testo biblico e più questo testo è tra il 500 e tra il 300, perché poi dal 300 in avanti ci sarà la Koinè, quindi il greco portato da Alessandro Magno e i suoi masnadi. È più o meno di quell'età lì e ha alcune caratteristiche molto particolari. Intanto non si sa perché è stato scritto. I livelli interpretativi sono tanti. Certamente il livello più importante per noi, quantomeno questa sera, è che celebra l'amore umano, in quanto tale. In quanto amore fisico, fisico, oltre che amore, diciamo, sentimentale, ma anche fisico, come immagine anche però dell'amore di Dio. Uno dei livelli interpretativi. Un altro livello interpretativo è molto più simbolico e narra, diciamo, il modo con cui Yahweh si rapporta con il suo popolo. Quindi lo sposo, il bello, l'amato è Yahweh e la bella, la sposa, l'amata è Israele. Questo è uno dei livelli interpretativi, ma non è l'unico. Ha due caratteristiche fondamentali, ne ha tante, però quelle che mi interessa di più, che voi teniate a mente, è che intanto, non so se avete notato, ma spero l'abbiate letto, perlomeno non è molto lungo, è ambientato in un tempo sospeso, no? È sempre eternamente primavera, è sempre tutto bello, è sempre tutto fiorito, quindi è fuori dal tempo e dallo spazio, è sempre sospeso. Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica molto importante è che i protagonisti sono tre fondamentalmente: l'amato, il diletto, lei, la bella, l'amata, e il coro. Se non so se avete notato, tra i due protagonisti c'è equilibrio assoluto, cioè nessuno prevarica l'altro, nessuno dice mai dell'altro, è mio, io, tu devi fare questo. C'è un perfetto equilibrio amoroso tra la coppia, che è un grande segnale, soprattutto per noi, soprattutto di questi tempi. Cioè, dei due c'è un rapporto esattamente paritetico, nessuno prevarica mai l'altro, questi sono i due aspetti fondamentali. Adesso vediamo un attimino, poi magari durante la visione del testo, ecco, io mi occuperò soltanto di 5, 6 e 7 che già sono, diciamo, non a detta mia, ma a detta di tutti, i versetti, diciamo, quelli sono quelli più famosi, ma sono anche i quelli più importanti, sono quelli fondamentali. Ora, Cantico dei Cantici, che in ebraico, giusto perché lo sappiate, è Shir HaShirim, in effetti è il modo che hanno gli ebrei per dire il superlativo. Cantico dei Cantici, re dei re, santo dei santi, loro non hanno superlativo nella loro lingua, devono usare cantico dei cantici per dire il cantico più bello, il cantico più importante, Shir HaShirim. Mi dispiace che sul suo piccino ci sono i caratteri ebraici perché lì avevo messo scritto in ebraico. Vabbè, pazienza, fa niente. Allora, siamo nel capitolo 8, che è il capitolo finale, e parte il coro: chi è colei che sale dal deserto appoggiata al suo diletto? Sappiate sempre che quando nella Bibbia non viene detto chiaramente, quando qualcuno, qualcosa o un gruppo di persone sale dal deserto, si dà per scontato che salga dal deserto di Giuda e sale verso Gerusalemme. Si dà per scontato perché la città fondamentale è questa. Tra l'altro, apro una parentesi, ha avuto dei grossi problemi il cantico per essere inserito nel canone, perché a un certo punto i maestri di Israele si sono domandati: ma che ci fa questo scritto strano all'interno del nostro canone? Perché non ha nulla per essere canonico. Non nomina mai Gerusalemme se non indirettamente. Non nomina mai la terra di Israele. Non nomina mai il popolo di Israele. Non nomina mai la Torah. Non c'è mai un riferimento alla Torah. Non c'è un riferimento ad un profeta. Nulla. Per cui si sono domandati: ma che cosa ce ne facciamo? Grazie a Dio ci hanno ripensato, e non solo è rimasto lui come il Coelet, perché il Coelet rischiava di fare la stessa fine, non solo è rimasto, ma non so se ne avete parlato, ma fa parte delle 5 Megillot. Ne avete parlato?
No.
Le 5 Megillot, Megillot significa rotoli. Sono 5 rotoli, sono Cantico, Coelet, Ruth, Lamentazioni, e il quinto non me lo ricordo.
Esther,
sì. Che vengono letti in 5 feste fondamentali. Il cantico viene addirittura letto all'ottava di Pasqua, quindi non una festa come tutte le altre, viene letto all'ottava di Pasqua. E alcuni gruppi molto fondamentalisti ebrei lo leggono tutt'oggi, tutti i venerdì. Non chiedetemi perché il venerdì, ma lo leggono tutti i venerdì, quelli proprio fondamentalisti. Quindi se si sale verso Gerusalemme. E lei dice: sotto il melo ti ho svegliato, la gemette tua madre, la gemette e ti ha dato alla luce. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è amore. Non so se la CEIL ha messo a posto la sua traduzione, ma una volta c'è scritto forte più della morte è amore. No, in ebraico c'è scritto come, altrimenti il giochino non funziona. Poi lo vedrete, non funziona poi il paragone tra morte e amore, perché se l'amore è più forte della morte, il discorso che fa poi l'autore cade. Implacabile come gli inferi gelosia, i suoi dardi sono come dardi di fuoco, una fiamma di Yah. Qui è l'unico punto dove indirettamente c'è il nome di Yahweh raccorciato. La fiamma di Yah è il fulmine. Le grandi acque non bastano a spegnere l'amore, né i fiumi lo travolgono. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne otterrebbe che dispregio. Questo è il testo. Poi naturalmente nel foglio avete anche il resto, che arriva alla fine, dove lei dice al suo amato: adesso vai pure, vai verso i monti, cerbiato fra i monti. Bene, partiamo. Allora, questo epilogo è la conclusione, è la giusta conclusione del prologo, agli stessi ritornelli, quindi fa un po' da inclusione con la parte iniziale, no? Questa parte finale riprende tutti i ritornelli. L'episodio che precede finisce col ritornello dell'abbraccio: la sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia, quindi c'è proprio un abbraccio fisico tra i due. Nel capitolo precedente lei dice: caspita, magari tu fossi mio fratello, così quando ti incontro per strada posso abbracciarti e baciarti senza problemi, no? Quindi, e poi parla anche della madre, cioè la madre che lo ha messo al mondo. E adesso appunto, finisce con proprio la finalmente l'incontro fisico, che probabilmente c'è già stato prima. Però comunque c'è questo incontro fisico. Lei non ha più paura di mostrarsi abbracciata con il suo diletto, che invece sarebbe stato pericoloso farlo prima. Seguito dal tema ricorrente del risveglio: io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, sono le sue amiche, il coro, perché volete destare, perché ridestare l'amore prima che lui sia gradito? No? Ne avete parlato dell'importanza del risveglio, dell'amore? No? Questo è uno dei motivi fondamentalissimi, scusatemi il termine, del cantico. Perché secondo voi non è giusto risvegliare l'amore? Che cosa vuol dire lei, la bella, anzi l'autore, e apro una parentesi, a mio personalissimo giudizio l'autrice, no? Non è escluso, perché dà una definizione anche psicologica della bella, dei sentimenti di lei, che difficilmente secondo me un uomo potrebbe conoscere, però può anche darsi, non è detto. Ma è una mia opinione personale, non è avvalorata da nulla, mi piace pensare così. Perché secondo voi è importantissima, è uno dei temi più importanti, tant'è che esiste un libro addirittura che si intitola Perché risvegliare l'amore e parla proprio del cantico. Qualcuno si è posto la domanda, perché è sbagliato ridestare l'amore? O perlomeno, perché lei dice alle sue amiche, ma no, lasciate, deve essere gradito a lui svegliarsi, lui si deve svegliare. Non mi ricordo più se l'ho scritto già qui sotto.
Perché l'amore forse si occupa del benessere dell'altro?
No, è un po' più profonda la cosa. L'amore ha i suoi tempi. Cioè non si può forzare la mano, e questo è uno dei vari temi del cantico. L'amore ha delle sue regole temporali, ha delle sue regole da rispettare. No? E questo ci sta dicendo il nostro autore. Cioè dicendo, rispettiamo questi tempi, non precorriamo, no, non dobbiamo avere fretta. Le cose verranno al momento giusto, con naturalezza. È un bel insegnamento anche per noi che cerchiamo sempre di precorrere i tempi, soprattutto quando si è molto giovani. E non parliamo poi dei giovani di oggi, vabbè. Non facciamo dei facili moralismi, però diciamo che questo è uno dei temi del cantico. Calma, l'amore ha i suoi tempi, cerchiamo di stare, perché se lo si sveglia prima, che cosa può succedere? Non lo sappiamo, però ha i suoi tempi, soprattutto rispettiamo. Questo è uno dei vari temi, uno dei temi più belli, secondo me, del canto. Dopo aver interpretato il coro risponde, no? E notare bene, nella risposta del coro, adesso vedremo, non c'è riprovazione per la bella che finalmente si fa vedere abbracciata con lui. Anzi, sembra quasi che, caspita, c'è ammirazione. Cosa che lei magari non pensava prima, perché infatti diceva magari tu fossi mio fratello, ti potrei abbracciare davanti a tutti senza aver paura, perché lei prima ha paura degli altri, ha paura della società, paura di quello che dice la gente. L'epilogo quindi inizia con un'ascensione e finisce con il tema del cerbiatto sui monti. Non arriveremo fino al cerbiatto sui monti, ma c'è questa ascensione di tutti quanti verso Gerusalemme, tra parentesi Gerusalemme. Il tema qual è? La donna risponde a delle domande. Lei, la bella, risponde a delle domande. La prima e l'ultima strofa riguardano il rapporto fra i due amanti e la parola guida è Dodì, che significa il mio diletto, il diletto. Fuggi, mio diletto, simile a gazzello, a piccolo cervo, sui monti dei balsami, che è la parte finale dove il grande insegnamento è chi ama lascia andare, chi ama dà, non trattiene, chi ama deve lasciare andare se è il caso, non si trattiene, chi trattiene vuol dire che non ama. Le strofe centrali invece c'è la critica alla famiglia e alla società e la parola guida è il denaro. Denaro e argento in ebraico si dicono kesef, vuol dire sia argento che denaro, perché l'argento, il denaro veniva fatto soprattutto d'argento, anche d'oro, ma l'oro veniva utilizzato solo tra i re e tra i grandi passaggi di denaro. Se è un muro, dice la sua famiglia prima, nel capitolo prima, se è un muro le costruiremo merli d'argento, no, lo dice dopo il versetto 7, se è un muro le costruiremo merli d'argento, se è una porta le sbarreremo con tavole di cedro. Devo sottolineare cosa si intende per muro e per porta? Siamo tutti adulti, si sta parlando di due giovanetti che si conoscono, che probabilmente si sono già conosciuti, muro e porta, no, che va sbarrata, poi lei dirà, voi non preoccupate della mia porta, ci penso io, non è affare vostro, lo dirà dopo. Ecco, questa è la domanda, che come vedete è piena di ammirazione, ma chi è colei che sale dal deserto appoggiata al suo diletto, Dodì? No? È il coro che se lo domanda. Perché lei finalmente non ha più paura di mostrarsi, finalmente questo amore è noto a tutti, lei non ha più paura e quindi si mostra appoggiata, il famoso braccio destro e sinistro sotto al collo. La domanda del coro si connette al brano precedente, che descrive l'amore tra due nella società, la casa della madre, dove lei aveva paura di affrontare la derisione della città e che finisce col tenero abbraccio, il braccio destro e il braccio sinistro. Quindi è una critica a tutto ciò che è preconcetto da parte della società. Questo tema, l'amore contrapposto alla città-famiglia, viene ripreso nell'epilogo, cioè qua, in questi versetti. E nella risposta del coro non vi è ombra di disappunto, ma stupore ammirato. Quindi non c'è più disappunto nei riguardi di questo amore tra due ragazzini, tra parentesi, non sposati, ma anzi c'è questo ma chi è con lei, come per dire, caspita, ma che bella che è questa qua che sale appoggiata al suo diletto. Come nel capitolo 3, chi è costei che sale dal deserto come colonne di fumo avvolte in numi di birra, di mirra e di incenso e di ogni aroma di mercante. Vedete che c'è una chiusura tra l'inizio e la parte finale, si riprendono gli stessi temi. I due sono presentati abbracciati in pubblico e lei non ha più paura di apparire assieme al suo diletto. Ora, Gerusalemme, o comunque la città alta verso cui stanno andando, rappresenta la società civile. Il deserto da cui arrivano invece è la forza della natura selvaggia. Quindi il deserto rappresenta la natura selvaggia da domare in qualche modo, la città invece è la società civile. La famiglia, tutte le convenzioni, tutte le regole, le regoline, le regolette, tutti i pregiudizi, no? Ah, quello lì, quello là, hai mai visto quello lì? Rappresenta quella cosa lì. La città non ha inventato l'amore, ma lo deve proteggere. La società deve proteggere l'amore, ma non nasce nella società. L'amore nasce nel deserto, ma ha bisogno di della società per realizzarsi appieno. Quindi l'amore nasce nel deserto, nella situazione, chiamiamola istintiva e selvaggia, tra virgolette, ma poi si deve realizzare nella società civile, nella città e in mezzo alla famiglia. Non deve rimanere nel deserto, è pericoloso rimanere nel deserto. Il deserto rappresenta anche la forza della morte e dei pericoli. L'amore nasce nel deserto, ma non può rimanere lì. Deve salire verso la città, verso la società, verso la famiglia, verso il clan, la tribù, chiamatela come volete. Il cantico non propone un idillio a due, ma di affrontare la città e portarvi l'amore. Chiaro? Questo è uno dei compiti dell'amore, portare qualcosa di positivo all'interno della società civile, all'interno della, chiamiamola, nostra società, attraverso la città. Altro quadro di Chagall. Nessuno si oppone in Israele col dire che il cantico non renda impure le mani, perché il mondo intero non ha tanto valore quanto il giorno in cui fu dato a Israele il cantico. Tutti i libri sono santi, ma il cantico è il santo dei santi. Rabbi Akiba, secondo secolo avanti Cristo. Per Israele questo è il libro di tutti i libri. Non c'è stato un giorno così santo in Israele se non quello in cui Dio ha regalato a Israele il cantico dei canti. Benissimo, sotto il melo ti ho svegliato, ecco finalmente che lei può svegliarlo, questo è il momento giusto di svegliarlo, la gemette tua madre, la gemette ti dette alla luce. Ma come trasformare le mura fredde di una città in un rifugio accogliente? Lo deve fare l'amore stesso. Ecco il melo sotto il quale gemette la madre di lui quando lo mise alla luce. L'amore trasforma la fredda città in un luogo di vita e che genera la vita. Quindi il compito dell'amore è di portare la vita all'interno della città, all'interno della famiglia, all'interno della civiltà. Chiaro? Questo è quello che ci sta dicendo. Ora, là dove la forza generatrice della madre ha generato lui, la donna lo rigenera svegliandolo all'amore. Cioè, Freud avrebbe potuto dire qualche cosa in proposito. Lei praticamente si ripropone come nuova madre, colei che lo rigenererà. C'è un po' di freudiano sotto questa cosa qua, qualche psicoterapeuta potrebbe dire qualcosa in più su questa parte qua. Il melo era l'albero sacro della dea dell'amore, sia in Mesopotamia che in Grecia, quindi è l'albero un po' che rappresenta anche la sessualità, la mela, l'albero della mela rappresenta anche un po' quello. Il cantico risolve il problema, ho sbagliato a scrivere, aperto con la Genesi, riportando l'amore alla condizione del prima del peccato. Con questo albero, finalmente lei, sotto questo albero, che qui è il melo, vi ricordo che nella Genesi non c'è scritto che è un melo, è un frutto, e poi noi ci abbiamo ricamato sopra, forse anche leggendo il cantico, si risolve questo problema. Benissimo. Veniamo, qui arriviamo veramente alla parte forse più interessante e più pesante. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Ora, qua, per riuscire a capire bene questo che è un versetto fondamentale, centrale, dobbiamo concentrarci sui simboli. Voi sapete che un simbolo è un elemento all'interno di un discorso che vuol dire una certa sostanza, ma che la mia cultura invece può farlo triangolare con una persona, per esempio. Esempio. Io so che il leone è un animale coraggioso e che lotta fino alla morte. Quindi se io dico che Mario ha combattuto come un leone, facendo il triangolo tra leone, quindi forza e combattività, e Mario ha combattuto come un leone, ha combattuto con forza, con coraggio. Altra cosa, si dico che Mario ha combattuto come un coniglio. Quindi il simbolo mi permette di triangolare sulla realtà. Ora, qui abbiamo due serie di simboli. Uno è il sigillo, che simboleggia qualcosa. E gli altri sono il cuore e il braccio. Vi ricordo che per la mentalità ebraica il cuore non è il centro dei sentimenti, è il ventre il centro dei sentimenti. Il cuore rappresenta l'intelligenza, rappresenta la capacità di agire, di decisione, e il braccio è invece l'azione. Come diceva Mazzini, pensiero e azione. Ricordate il motto mazziniano, pensiero e azione. Quindi il cuore è quello che è la mia volontà di agire e il braccio invece è la mia azione, è il mio fare nella vita quotidiana. Il sigillo invece. Cosa rappresenta il sigillo? Forse ne abbiamo già parlato, chi di voi c'era quando abbiamo parlato di Apocalisse, se avete buona memoria. Vi ricordate il sigillo, no? Il libro con sette sigilli. Il sigillo che cosa rappresenta? Vediamo chi di voi mi dice la prima. Cosa rappresenta il sigillo? Rappresenta? Se io ti mando, io prendo un pli, uno è la proprietà. Quindi se io sigillo qualcosa vuol dire che è roba mia, e poi magari te la mando e tu la leggi, però è mia, il mio sigillo c'è su, prima cosa, quindi proprietà. E qui ci può stare, anche se devo, come vi ho detto, tra i due c'è equilibrio, quindi nessuno oserebbe dire che tu sei proprio mio a tal punto, però diciamo ci può stare. La seconda è, se io ti mando qualcosa che ho sigillato, e tu lo trovi che questo sigillo è rotto, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Che qualcuno ha letto, quindi qualcuno ha scoperto il segreto. Quindi il sigillo serve per coprire un segreto. Io scrivo qualcosa oppure prendo una scatola, ci metto dentro qualcosa, la sigillo perché? Perché quando tu la aprirai sai che siamo solo noi due a corrente di quella cosa lì o di quell'oggetto che ti ho regalato. Quindi proprietà e segretezza. Ma qui c'è ben altro. Vediamo se pian piano andiamo a scoprire. Il sigillo è l'indissolubilità dell'amore. Se l'unione si scioglie, il sigillo si rompe. Chiaro, ma fin qui ci arriverebbero tutti. Ma il sigillo ha anche un valore di amuleto. È un altro. Nell'antichità il sigillo era anche considerato un amuleto, perché a volte nei sigilli venivano scritte delle maledizioni a danno di chi osava aprirlo e non era autorizzato. C'erano scritte delle maledizioni, o magari un'immagine di un dio che era lì a dire non aprire, guarda che io ti vedo. Quindi nel capitolo 1 per esempio lei dice il mio diletto è per me un sacchetto di mirra riposta sul mio petto. Vedete che riprende quasi, no? È come se fosse un amuleto, ma non siamo ancora all'esatto significato di quel sigillo. Agli ebrei ricordava lo Shema Israel. Sapete cos'è lo Shema Israel? ascolta Israele, Signore, tuo Dio, Signore uno. La, eh? Questi precetti che oggi ti do ti saranno fissi nel cuore, dove quel cuore è la non è i sentimenti, attenzione, è il tuo modo di pensare alla vita. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua e poi va avanti, poi alla fine te li legherai alla mano come un segno. Quindi c'è il cuore e c'è anche il braccio. A chi ascoltava gli venivano in mente queste cose. Andiamo avanti. Usa per l'amore umano le parole usate per spiegare l'amore divino. Tra amore umano e amore divino c'è continuità. Usa le stesse parole dello Shema Israel. Quindi mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio anziché la mano. Ma utilizza lo stesso schema mentale. E chi ascoltava capiva. Andiamo avanti. Infatti, a differenza della lingua greca che utilizza filia, eros e agape, esiste una sola parola, Abba. È la parola che utilizzano i profeti quando parlano dell'amore di Dio. Per il più israelita, amore si dice in un modo solo, questo. Non ce n'erano altre, non c'è differenza tra agape, amore divino, filia, amore tra gli amici, tra i conoscenti, e eros, amore tra gli sposi. È sempre Abba. È il termine usato dai profeti che utilizzano l'amore umano per parlare di quello di Dio. Cioè, Dio ama con la stessa parola, Abba. Il cantico riporta questi termini nel rapporto uomo-donna, ma caricati di valenza divina. Chiaro il meccanismo letterario che utilizza il nostro autore? Utilizza gli stessi termini che vengono utilizzati dai profeti quando parlano dell'amore di Dio. Utilizza le stesse cose. Quindi dice, attenzione, dice... Caro lettore, addrizza le orecchie, io non ti sto parlando solo di amore terra-terra, cerca anche di passare di un gradino superiore, no? Pensa anche all'amore divino. Una delle cose che avevo intenzione di dirvi, ma mi stavo dimenticando, tenete sempre in mente, qui mi dispiace che non c'è, non la vedo da nessuna parte, ma tenete in mente la croce, tenetela in mente un attimo, che ci potrà servire a un certo punto per capire alcune cose che ci dice il nostro autore. Perlomeno tenete presente il sacrificio sulla croce. In questi termini l'autore incastona il tema centrale di tutto il cantico, l'amore è forte come la morte. Come la morte, non più della morte. Il sigillo, ecco dove volevo arrivare, rappresenta anche l'identificazione tra sigillo e il suo proprietario. Chi vede il sigillo vede lui. Quindi se io, perché nell'antichità sul sigillo spesso c'era scritto o il nome o delle sigle che ricordavano il proprietario, o addirittura se era un re o un personaggio molto importante, addirittura la sua effigie. Quindi cosa sta dicendo lei a lui? Io devo essere sul tuo cuore e sul tuo braccio. Perché? Perché chi vede te, vede me. Quindi stai anche attento a quello che fai. È chiaro il grande messaggio che sta dicendo lei a lui? Cioè, lei desidera essere lei l'immagine, il sigillo sul cuore, quindi sulla sua capacità decisionale, ma anche sulle sue azioni, per dirgli, guarda che quando tu agisci, quando tu prendi le decisioni, non sei solo, tu sei anche la mia immagine, io sono il tuo sigillo, chi vede te, vede anche me, e tra parentesi gli dice, non farmi fa brutta figura, quante volte magari... Uno dice una cosa e la moglie diceva, che figura mi hai fatto fare, vero o no? O il marito. Più la moglie lo dice che il marito. Dice che sono i mariti che fanno tutto questo. Sì. E perché gli dice questo? Perché dice, ponimi come sigillo, quindi io voglio essere io stessa l'immagine, il sigillo sul tuo cuore. Perché è forte come la morte e amore, è implacabile come gli inferi gelosia. Poi parleremo di questa gelosia, che non è esattamente la gelosia che intendiamo noi. Per gli ebrei il termine gelosia è un pochino particolare. Non è una cosa becera e come si può dire, malata, come la pensiamo noi. Il perché iniziale si lega alla frase sul sigillo. Perché io voglio essere sigillo? Voglio essere sigillo è perché la morte, l'amore è forte come la morte. L'unione non tollera separazione perché è forte come la morte. Non c'è nulla di più forte dell'amore. L'unica che può competere, ma compete a pari, è la morte. Non è più forte la morte, ma è l'unica che può competere come forza. Sono le uniche due forze che hanno questa capacità. Non tollera separazione. l'amore non le tollera, la morte non le tollera. Poi andremo, vi interrogherò sui perché. L'evocazione della gelosia, del suo potere distruttivo, è perché l'amore è esclusivo. Adesso vedremo cosa significa questa gelosia, che non è quella che pensate voi, è quasi un pochino più divino. Il Dio dell'Esodo è geloso, eccolo qua. In Esodo 34 tu non devi prostarti ad altro Dio, perché il Signore si chiama geloso. C'è scritto così, eh? Non c'è scritto, in ebraico c'è scritto, non c'è scritto perché io sono un Dio geloso, no. Perché il Signore si chiama geloso, infatti l'ho messo con la G maiuscola. Egli è un Dio geloso. La gelosia di Dio è perché non vuole che Israele si faccia del male. Non è perché sente un malato senso di proprietà sull'altro. Questa è la nostra gelosia, che è una malattia. Ma è quella sana gelosia di chi dice, ma guarda che chi ti vuole veramente bene sono io. Perché ti vai a perdere dietro a altri o ad altre, o in questo caso ad altri dei che ti fanno solo del male? Io sono preoccupato, dice Yahweh a Israele, ma sono preoccupato per te, non perché poi se vuoi andare verso altri dei, oh senti, vai pure, però a me dà fastidio, perché con me staresti bene, io sì che ti amo e ti voglio bene, e farò tutto per te, andrò a cercare la centesima pecora, dice il buon pastore. Sono così matto da legare che lascio lì il 99 e vado a cercare proprio te, rischiando di perdere il 99. Fa niente, ma vado a cercare te. Solo lui lo fa. Nessun altro l'avrebbe fatto, era un matto da legare, fa una cosa di questo genere. Dio è geloso in questi termini. Cioè Dio è uno che dice a Israele, e quindi vale anche per l'amore, gli altri ti fanno solo del male. E a me dispiace vedere queste cose qua. Stai con me, che io ti amerò per sempre. L'amore forte e implacabile. Nella cultura antica orientale la dea dell'amore è anche la dea della guerra. Non so se vi ricordate la dea Artemide, per esempio. Dea dell'amore ma anche della guerra. Quindi è forte ma è anche l'amore. Solo la morte potrà rompere il sigillo. Chiaro? L'unica che è in grado di farlo, se l'amore è quello con la A maiuscola. Qui stiamo parlando di amore, amore, amore. Poi possiamo anche immaginare che sia l'amore divino verso di noi, verso Israele, verso il nuovo Israele. Possiamo pensare che sia l'amore in senso generale, globale, o che sia l'amore tra uno sposo e una sposa, tra un ragazzo e una ragazza, è comunque amore con la A maiuscola. Non stiamo parlando di, che non so, di sessualità fine a se stessa, non stiamo parlando di piccole cottarelle, non stiamo parlando di cose... Qui stiamo parlando di A maiuscola, eh? Quindi solo la morte può, se è A maiuscola l'amore, solo la morte può rompere questo sigillo. Nessun altro è in grado di farlo. Una sola realtà può lottare contro la morte. L'amore è l'unica realtà del mondo. L'unica realtà umana che può lottare ad armi pari contro la morte è l'amore. Perché? Cosa vuol dirci il nostro autore? Perché l'amore è forte come la morte? Per farlo dobbiamo cercare di capire che caratteristiche ha la morte e che caratteristiche ha l'amore che si assomigliano. Adesso però mi dovete rispondere. Dai, tiratene fuori almeno un paio. Qual è una caratteristica? Se io per esempio dico... Beh, una è facile, facile. Credo di averla messa per prima, spero di averla messa per prima. Ah, va bene. Questa è per prima, questa è facile. Perché è l'unica realtà che genera la vita. L'amore, la morte non genera la vita, genera la morte, quindi l'unico che può combatterlo è l'amore. Meno male che l'ho messa per primo, così gli altri non le vedete. Non leggete perché sono scritte, sennò è troppo facile. Dai, perché se avete mai sentito uno che dice, vediamo come posso mettervela giù, che non vi faciliti tantissimo. Solo il mio braccio e una gamba, il resto no, è ancora vivo. Avete mai sentito una cosa di questo genere?
Senza se, senza mai, totale.
Quindi la morte cosa fa? Prende? Si prende tutto e pretende tutto. Idem l'amore. Questo è importante. Poi avete mai sentito qualcuno, a parte uno molto famoso, che può aver detto... Ma guarda, sono morto per un paio di mesi, poi ci ho ripensato e sono tornato indietro. Uno sì l'ha fatto, però fino adesso l'ha fatto solo lui. Per 3 giorni però ce l'ha fatta. No? Quindi cosa?
È per sempre.
È per sempre.
Non si torna indietro. Chiaro? Dalla morte e dall'amore, se è amore vero, non si torna indietro. Quindi, entrambe pretendono tutto e si prendono tutto. Chi ama perde la libertà e perde tutto, ma lo fa con gioia. Perde la sua vita per la persona amata, vive per l'altro. Come, e anche la morte si prende tutto. Non si prende un pochino di noi la morte. O è morte o è vita, non c'è alternativa. Chiaro? Come la morte con l'amore, questa l'ho dimenticata, come con la morte con l'amore non si scherza. Poi l'amore è gioia, per l'amor del cielo, ma non si scherza sui sentimenti, lo diciamo anche noi a volte, no? Capita quello di dire, tu, guarda che tu stai giocando con i sentimenti di quella là, stai attento a quello che fai, vero o no? Quindi, con la morte e con l'amore non si scherza, e, vabbè, e poi perché da entrambi non si può tornare indietro. Questo è il grande insegnamento di perché la morte è perché l'amore è forte come la morte, no? Perché genera la vita, quindi può combattere la morte, perché si prende tutto l'amore, come la morte si prende tutto, perché non si scherza con l'amore, che dà gioia, per l'amor di Dio sono nonno, vi posso dire che l'amore è una gioia pazzesca, però non ci si deve scherzare sopra, e poi perché non si può tornare indietro da entrambi. Questo è il perché l'autore scrive questo. Altro Marc Chagall. Proverbi 5, cerva amabile, gazzella graziosa, essa si intrattenga con te, le sue tenerezze ti inebrino sempre, sii tu sempre invaghito del suo amore. Quando parla dell'amore vedete che usa gli stessi termini, perché anche il Cantico dei Cantici fa parte degli scritti sapienziali, è uno scritto sapienziale. I suoi dardi sono dardi di fuoco, una fiamma di Ia. Questo è l'aspetto terribile della morte e dell'amore. Gelosia e dardi di fuoco, la famosa fiamma di Ia. La fiamma di Ia, quante volte appare nella Bibbia questo termine? Quante volte appare, oltre che qua? Nessuno, un'altra volta e basta.
Io sono colui che sono.
Vedi che lo sapevi, dillo se lo sai. Vedi che lo sapevi. Il ragazzo non è che non studia, studia però. Ah? Primo libro dei re, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, non Baal, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Allora cadde una fiamma di Yah e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il poco veduto ciò si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. È il famoso episodio dei profeti di Baal, la famosa contesa tra Elia e i profeti di Baal. Ve la ricordate?
Sì.
Ok? Lui poi alla fine, loro prima fanno tutte le loro cose, lui li prende in giro, li prende per i fondelli, dice no, ma dovete gridare un po' più in alto, perché magari Baal sta dormendo, è distratto. Poi loro vanno avanti per tutta la mattina e non succede niente, perché la gara era chi manda giù il fuoco e brucia tutto quanto è il vero Dio. Questi qua vanno avanti tutta la mattina con tutti i loro riti, si battono, c'era sangue dappertutto. Alla fine lui dice, beh, adesso basta. Lui dice questa semplice preghierina, dice semplicemente, guarda, fammi un favore, non farmi fare brutta figura, fai capire a questi testoni che di Dio ce n'è uno solo. Lui, tra l'altro, per fare lo splendido, non solo aveva messo il mezzo bue sulla legna, ma aveva anche bagnato tutto e aveva fatto anche un canaletto tutto intorno per dire, se Yahweh manda giù e brucia tutto, e beh, caspita, non potete non credere, c'è l'acqua dappertutto. E infatti Dio, bam, manda giù tutto, la fiamma di Yah. Questa è l'unica, e lì fa riferimento a quella, fa riferimento a questa, adesso capiremo meglio il perché. Allora, il termine ebraico per dardi di fuoco è Resep, che è anche il nome di una divinità orientale che portava peste e malattie, ma allo stesso tempo fecondità, come il dio Apollo, aveva le stesse caratteristiche. Quindi fiamma, dardi di fuoco, si dice come questa divinità. Le frecce dell'amore portano morte, ma anche vita. Ma non è un fuoco generico, è il fuoco di Yah, il Dio di Israele in contrapposizione con il Dio Resep. Il Dio di Israele non porta morte, ma amore. È il volto buono del Dio dell'Esodo, che è geloso perché ama, ve lo dicevo prima, e non vuole che si faccia del male Israele, seguendo altri idoli. Ecco perché fa riferimento a quel... Chi leggeva all'epoca sapeva che l'unico punto in tutta la Bibbia dove c'era quella fiamma di Yah era quello, e quindi faceva subito il rapporto. È un Dio che gli dà fastidio se Israele segue Baal, e quindi manda la fiamma di Yah. Le acque che seguono portano lo stesso motivo della morte, lo vedremo dopo. Lotta e vittoria di Dio, creatore, contro le forze primordiali del caos. Ma lo vedremo dopo. Le grandi acque non bastano a spegnere l'amore, né i fiumi a travolgerlo. Qual è la conseguenza? L'unione non si può sciogliere, il sigillo non si può rompere, perché l'unico avversario che poteva farlo ha perso la lotta. L'amore ha vinto la lotta con la morte. In tutto l'Oriente antico esisteva il mito stagionale della divinità. Il dio della vita e della fecondità veniva inghiottito dal regno dei morti, ma la sua sposa si recava nel mondo sotterraneo e lo riportava alla vita ogni primavera. È un mito molto antico. Per esempio, in Egitto, Osiride è rappresentato defunto e sua sorella o sposa Iside, accanto sia con sembianze umane che sotto forma di falco, che viene fecondata dal fratello morto. Il figlio che nasce, Horus, vincerà la lotta contro il dio del deserto e della morte, Set, riportando alla vita il padre. C'è questo giro continuo tra divinità che muore, perché loro si domandavano, ma alla fine della primavera come fa a rinascere tutto quanto, perché il dio che era morto durante l'inverno viene riportato alla vita in qualche modo. Quindi c'è questo continuo giro di morte e risveglio. Ricorda anche Isaia 43, se dovrai attraversare le acque sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno, se dovrai passare in mezzo al fuoco non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare. Quindi ricordava anche le promesse di Isaia. Quindi, poiché la morte non potrà mai porre fine all'amore di Dio col suo popolo, così non potrà mai mettere fine al rapporto che unisce l'uomo con la donna. Rapporto interpersonale non c'entra niente, non è di carattere sessuale, rapporto nel senso rapporto proprio di cuore, no? Cuore come lo intendiamo noi. Per il fatto che l'amore è una fiamma di Yah, esso partecipa ai suoi attributi divini. Questo è importante. Nella Bibbia, ogni volta che qualcosa è di Yah, è di Yahweh, è suo, è come se fosse lui, quindi partecipa ai suoi attributi. Esempio. Il nome di certi angeli, prendiamo Raffaele per esempio, Raffaele, Dio è medicina, non è un'entità al di fuori di Dio, separata da Dio, ma è Dio, è il Dio che guarisce, è Lui. Gabriele, la potenza di Dio, quello che è nei